Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 78, credo. Io sono Salvatore Ioppolo, con me a condurre Matteo Rubinato. Non lo sentirete adesso perché anche stavolta ci tocca registrare con messaggi di WhatsApp, perché insomma in questo periodo è abbastanza difficile trovarsi nello stesso momento per registrare, quindi facciamo ancora così. E allora, cominciamo dalle cose positive. Siamo ancora 4-2, in testa a pari merito con i Minnesota Vikings alla division, per quanto loro adesso abbiano il tiebreaker dalla loro perché hanno vinto lo scontro diretto, cioè l'ultima partita giocata. E le cose negative rispondono al nome di Aaron Rodgers, stavolta, come saprete, non perché ha giocato male, ma perché si è infortunato. È dura, è complicata, è subentrato Brett Hundley, e poi avremo modo di parlare della sua partita e soprattutto di come proseguirà la nostra stagione. Io mi limito per ora a questo, lascio la parola a Matteo Rubinato, perché insomma, chissà, magari lui è più positivo di me, non lo so. Vediamo. Ciao Matt.
Il Signore è il mio pastore, nulla manca da me. Ah, ciao Sal, sto pregando, stavo smadonnando, che è un po', sono le due facce della stessa medaglia. Purtroppo quella puntata che non vorresti mai fare, è successo. Colpo legale o illegale, non lo so, da quello che ho capito è un colpo legale, però portato in maniera un po' da merda, sinceramente, perché il colpo ci poteva benissimo stare, ma come ha chiuso il colpo, che è quello che ha creato il danno, la frattura della clavicola destra, un po' meno sinceramente, però insomma, questo è il football. Sinceramente, vediamo se al ritorno a Green Bay ci sarà una sorta di retaliation nei confronti di VAR. Sinceramente non mi dispiacerebbe, anche se è una cosa bruttissima da dire. Niente, come vedete siamo 4-2, la vita va avanti, ok? Parliamo subito, notizie sul ritorno di Rodgers non ce ne sono, di ufficiali, e penso non ce ne saranno, perché come ho sentito dire nel 2013 sinceramente si è creato un circo intorno a quello che sembrava essere il ritorno ogni settimana e poi rimandato di una. Quindi secondo me non ci sarà nessuna parola ufficiale, sarà tenuto nei 53, non sarà messo nei IAR secondo me. E ci sarà l'intervento chirurgico, che potrebbe essere benissimo oggi. Non ho letto niente questa mattina, quindi non so, magari è già successo. E poi tireranno le fila. E da quello che si è capito, Rodgers sembra intenzionato a tornare. Il problema qual è? Che questa volta è la clavicola destra, quella del lancio con cui del braccio con cui lancia. Dall'altro punto di vista c'è un mese in più rispetto all'altra volta per ritornare, e quindi potrebbe esserci la possibilità che lui torni per le ultime due partite. Secondo me, nella sua testa, secondo me sta guardando quella partita prenatalizia contro i Viking, che sarebbe proprio un'americanata, ritorni in quella partita lì. Certo, perché lui ritorni serve che la squadra sia ancora in corsa per uno spot nei playoff, altrimenti non ce ne sarebbe il senso. Adesso, come giocherà, come ha giocato Andrew, ve lo dirà Sal in maniera molto più competente di me. Ha già fatto un bellissimo video che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora visto, ok? Non sono d'accordo con chi dice che in questo caso vedremo qual è la nostra vera squadra, perché sinceramente la nostra squadra è con Rodgers, e a parte mangiarsi una bella fetta di cap è anche una grossa parte della nostra squadra. Certo, potremo vedere magari chi potrà o meno essere leader. Sinceramente mi aspetto un po' di più dalla difesa, che, detta tra per la verità, io ce l'ho sempre con Kepper, so, con la difesa a Madonne alternate, Però se poi guardi, vai a guardare, non è che abbia fatto così proprio malissimo. E se proprio va a vedere benissimo le cose, la difesa è stata anche martoriata dagli infortuni, tant'è che nelle partite contro i Vikings si è trovata a giocare in certi snap con un defensive back solo, perché non c'erano altri di vivi praticamente. Quindi purtroppo Barnett è out, Clinton Dix è in cerca di identità o in cerca d'autore, come Pirandello disse. Josh Johnson non capisco perché non lo facciano giocare di più. Bryce si è infortunato anche lui, è uscito in qualche snap. King era out, dovrebbe tornare questa settimana. Damon House era out, dovrebbe tornare anche se non al meglio. Pipkins ha giocato, è stata una delle belle sorprese, e però è uscito anche lui per infortunio durante la partita. Hawkins spero che si riscatti, perché l'ultima partita ha giocato veramente veramente male. Rollins è finito in IR, ok, perché mi penso di capire che si sia rotto il tendine d'Achille. Randall è la solita croce delizia, gioie e dolori, che ormai penso sarà così per tutta la sua carriera, se rimarrà da noi. Non lo so, passo la linea a Sal, perché ho già detto tante puttanate, e poi ci concentreremo un po' sui Saints e vediamo di andare avanti. Sal, tirami su un po' il morale, perché sono ancora molto 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 giù.
Handley time! Così ti sollevo il morale? No, non credo. No, allora, andando con ordine, per quanto mi riguarda, il colpo su Rodgers è stato, vabbè, perfettamente legale, non devo dirlo io, ma da figlio di puttana, come ha avuto modo di dire anche qualcun altro. Poteva essere evitato. Fa ridere che nell'era della ipersensibilità agli urti, agli scontri contro i quarterback, questo sia perfettamente legale e sostanzialmente ha rovinato non solo la stagione dei Packers, probabilmente, o comunque potenzialmente, ma anche bene o male lo spettacolo che la NFL offre, perché dopo Dallas soprattutto c'era un gran parlare di Rodgers, delle magie di Rodgers, come piace dire alla gente. E questo qui sostanzialmente ha rovinato la stagione NFL un po' a tutti, perché comunque i lanci di Rodgers, le intuizioni, insomma, le cose che solo Rodgers può e sa fare, mancheranno non solo a noi, che ce l'abbiamo nella nostra squadra, ma a tutta l'NFL. Si riapre completamente il quadro dei playoff NFC, nell'anno in cui peraltro sembra non esserci, o non esserci perlomeno ancora adesso, al momento, insomma, una squadra nettamente più forte delle altre, perché abbiamo visto i Falcons andare a stenti. Tra l'altro domenica vanno ad affrontare i Patriots, quindi non so, chissà cosa succederà nel rematch del 28 a 3. Però sì, il colpo era evitabile, è caduto, è andata così. La mia sensazione durante la partita, mentre succedeva, era sostanzialmente quella che ha descritto perfettamente Felice Nessuno in un meraviglioso post su IPFN, che vi invito ad andare a leggere e che probabilmente sentirete anche più tardi qui. E cioè, era irreale. Sì, figurati, dai, tornerà. E non è tornato, non tornerà per un po' probabilmente. E è entrato Brett Hundley, ma il fatto è che nella partita in cui per la prima volta in stagione avevamo la linea offensiva titolare, quindi da sinistra a destra, Bakhtiari, Taylor, Linsley, Evans e Bulaga, non solo si è rotto Rodgers, ma si sono rotti anche Bakhtiari, Taylor e Bulaga. Quindi tempesta perfetta. E sembrerà una cosa di poco conto o comunque secondaria per i meno addentro alle cose del football, però è una tempesta perfetta perché partire perlomeno per Handley con una linea offensiva stabile, una delle migliori in pass protection della Lega, sarebbe stato qualcosa. Così non è stato, e non solo i Vikings, per ovviamente rispondere all'ingresso in campo di Handley, hanno cominciato a blizzare l'anima, ma si sono trovati anche la strada spianata dal fatto che via via nel corso della partita sostanzialmente tre quinti della linea offensiva si erano andati a donne di facili costumi. Ci siamo ritrovati a giocare con McCray, non quello dei rally, a left tackle, e si è visto. Ci siamo ritrovati senza Taylor sostituito da Patrick, che di per sé in realtà non è che mi sia dispiaciuto, ci si è ritrovati dall'altro lato con tale Ulrich John, preso dalla practice squad, mi pare dei Buccaneers, comunque uno che doveva soltanto fare depth già dopo gli infortuni in serie a Spriggs, Murphy e all'inizio stagione a Barkley, si è ritrovato a giocare titolare, insomma, a giocare molti snap anche lui. Tempesta perfetta, non saprei descrivere diversamente. Per cui, non solo senza, cioè, con la possibilità per i Vikings di sostanzialmente mettere 252 uomini sulla linea di scrimmage, di blizzare l'anima, di fermare in primis le corse, ma non c'era più nessuno che riuscisse a fermare i rushatori avversari. E Andrei, allora, ci sono quelli che guardano le statistiche, ci sono quelli che guardano soltanto la palla durante una partita e dicono: ha lanciato tre intercetti, è stato seccato 3 volte. Ok, io, come hai detto nel video che ho pubblicato sui PFN, sono andato a, non dico analizzare perché lo dicono quelli fighi, a guardare snap per snap. A parte snap per snap la partita di Andrew, ma in particolare mi sono concentrato sui 3 intercetti e 4 sack. E fondamentalmente si vede che sostanzialmente per tutti o quasi questi avvenimenti, quindi intercetti e sack, il problema principale che ha costituito almeno il 75% dell'esito della giocata è stato dato dalla linea offensiva, o dalla pressione portata dai Vikings, che non era possibile controbilanciare con quella linea offensiva. Andrei di per sé ha mostrato i coglioni, termine tecnico che si usa nel mondo del football, perché nonostante tutte le mazzate che ha preso, e questo qua l'ha detto anche Mike McCarthy in conferenza stampa ieri, è rimasto comunque concentrato, non se l'è fatta sotto, ha continuato a provare a fare il suo gioco. E in tutto questo abbiamo visto delle belle giocate, nella seconda parte del video, che dura 14 minuti, quindi più o meno quanto sto parlando adesso, faccio vedere anche le cose belle, ossia i lanci da dentro la tasca, quindi strutturati e in ritmo che seguono il design dell'azione e quindi della chiamata offensiva, e così come le giocate in scramble, in cui esce dalla tasca per prendere tempo e serve ricevitori che nel frattempo si erano aggiustati al suo scramble. Sono queste le cose da cui ripartire, e ripartiremo peraltro con perlomeno una settimana in cui Andley sarà il titolare. Questo fa tutta la differenza del mondo? Oddio, sì, fa differenza perché per la prima volta nella sua carriera, sostanzialmente, Andley sarà lo starter, quindi prenderà tutte le rep con i titolari o quelli che restano. E quindi il game plan sarà strutturato su di lui. Lui ieri, peraltro, che era martedì, anzi, che era il giorno libero, è stato a Lambo, si è incontrato con McCarthy, ha cominciato a mettere giù una bozza di game plan con lui e con gli altri coach. Si dovrà cambiare forse un pochino il modo in cui si gioca. McCarthy ha detto che ovviamente Andley, essendo così inesperto, non avrà tutte le responsabilità che ha Rodgers sulla linea di scrimmage, e si cercherà di di farcela anche senza Rodgers. Vabbè, sui Saints faccio parlare prima te, però in generale l'ultima cosa che volevo dire, il fatto che l'attacco sia stato così stitico domenica è dovuto certo al fatto che sostanzialmente Andri è entrato così dal nulla, ma è stato dovuto anche al fatto che il running game, dati anche i problemi in linea offensiva e il fatto che i Vikings si siano potuti concentrare sulla linea di scrimmage, non si è riuscito a partire. Abbiamo corso a 3.0 di media, roba del genere, insomma, quindi sostanzialmente non c'era quella produzione da parte del running game che permettesse un attacco un po' più bilanciato, ecco. Vabbè, passando all'altra parte del campo, io continuo a non condividere non le tue, perché le tue le conosco, diciamo, le perplessità o le critiche nei confronti della nostra difesa, perché obiettivamente contro i Vikings, che non hanno nulla di trascendentale in attacco, Abbiamo fatto sostanzialmente benino, ci sono stati diversi errori, non è stato sempre bello vedere la nostra difesa, però se andiamo a vedere, scusate, sono dei messaggi, non posso interrompere in questo momento, se andiamo a vedere abbiamo fatto correre i Vikings a 3.1 di media, grazie tra l'altro a una prestazione superba da parte di Kenny Clark, che meriterebbe un video a parte, prima o poi chissà lo farò. Il buon Case Keenum ha avuto un passer rating di 78,7 o qualcosa del genere. La difesa ha recuperato due palloni, un fumble provocato da Kenny Clark, recuperato da Matthews, che poi ha corso, non so, sembrava di avere, che avesse una baguette in mano. Vabbè, comunque, ha anche rischiato di fare fumble lui stesso, però vabbè. Un intercetto di Randall che, non so, non penso che sia una nota di demerito essere a posto giusto al momento giusto per la seconda volta consecutiva, quindi intercetto su pallone deflettato per la seconda partita consecutiva, bene per noi. Però di per sé la difesa non ha fatto male, 23 punti sono, se consideriamo che poi 10 sono arrivati in seguito ai turnover, quindi gli intercetti di Handley, non era una prestazione da buttare, nonostante appunto le assenze e il fatto che non fossimo, cioè non fosse la situazione ideale, ecco. Vedo che ho parlato troppo, per cui lascio la linea a te. Ultimo inciso, fa ridere il fatto che alla prima da starter di Handley arrivi al Lambo non tanto Drew Brees, ma Taysom Hill. A te.
Eccomi. Allora, piccola curiosità su Tyson Hill, che si era messo in mostra durante la nostra pre-season. Rookie, undrafted rookie da Brigham Young, mi pare. Rookie di 26-27 anni. Peyton ieri nella conferenza che fanno con i giornalisti della squadra avversaria prima di ogni partita, ha tirato fuori l'aneddoto che praticamente lui è stato firmato dai Saints, peraltro è ancora nei 53, quindi dopo 6-7 settimane ancora, quindi qualcosa deve pur avere con un quarterback. È stato firmato perché lui, Peyton, stava guardando praticamente le partite di pre-season dei Packers per visionare Max McCaffrey. Sappiamo che poi è finito, adesso mi pare giochi con i Jaguars, tra l'altro è nell'active roster. E guardando Max McCaffrey si è cominciato a vedere questo Hill che continuava a fare cose discrete, ha detto: perché non dovrei firmarlo? Quindi ho parlato penso col general manager e hanno firmato praticamente il destino della vita, praticamente. C'è chi parla addirittura adesso che Pat Thompson vada a offrire un late round pick per Tyson Hill, non penso succeda, ecco. Non aggiungo niente sulla partita di domenica scorsa contro i Vikings, una partita che secondo me, una volta uscito Rodgers, praticamente era già segnata, purtroppo. Anche se sostanzialmente siamo stati in corsa per se Montgomery tiene quella palla, andiamo 14 a fare l'intervallo, magari che la ci si gioca. Ma l'ecatombe successo nel secondo tempo tra linea offensiva e appunto defensive back, è proprio, cioè, secondo me, ci ha tolto ogni possibilità di vincere, ecco. 4-2. Domenica arrivano al Lambo, arrivano i Saints. Saints che, boh, non lo so, sono un po' qualche anno, secondo me, che hanno degli alti e bassi clamorosi. Hanno uno dei quadri più forti della NFL, Drew Brees, è uno degli allenatori, forse offensivamente parlando, più bravi della NFL, Sean Payton. Quest'anno mi pare siano 3-3, adesso non mi ricordo il record perfetto, però per dire, loro all'interno hanno grande attacco a pessime difese. Domenica gli avevo dati strasconfitti contro Detroit, anche se c'era uno Stafford in non condizioni ottimali, mi pareva problemi alla caviglia. E invece praticamente a un certo punto erano avanti di 40 punti. Poi alla fine del quarto quarto i Lions sono arrivati praticamente a un possesso di distanza con palla in mano e una pick six praticamente ha chiuso la partita, che è finita tipo quasi qualcosa come 712 a 614 per i Saints. È una squadra che faccio fatica a commentare. Io l'ho vista contro i Vikings nella prima partita stagionale, perché c'era ancora Peterson che da una settimana è finito ai Cardinals. E sinceramente è rimasta in partita fino a tanto che ha retto l'offensive line. Poi c'era stato un infortunio anche lì, e praticamente lì la difesa dei Vikings ha preso il sopravvento. Quindi sappiamo che Drew Brees è un avversario più che ostico da affrontare. Hanno due buonissimi running back, che uno sono Ingram e l'altro è la prima scelta di quest'anno, Alvin Kamara da Tennessee, che molti davano anche ai Packers, che sta facendo molto molto bene. Hanno una coppia di wide receiver, uno è Thomas, l'altro non me lo ricordo sinceramente, e quindi diciamo che in attacco sono molto molto forti. La difesa invece in teoria dovrebbe essere il loro tallone d'Achille, anche se hanno qualche elemento tipo Cameron Jordan di cui dovremmo preoccuparci, molto dipenderà appunto da con che linea offensiva riusciremo a presentarci domenica prossima. Diciamo che con Roger sotto una partita che secondo me avremmo vinto tranquillamente. Adesso ovviamente la storia cambia e abbiamo bisogno di più da tutti. Mike oggi ha detto che Barnett tornerà ad allenarsi, seppure in maniera limitata. Non, secondo me sarà molto difficile che sarà della partita. Uno, perché comunque non so se valga la pena rischiare con un bye week che sta arrivando, e due, perché secondo me l'infortunio all'hamstring era più di qualcosa era più di poca roba, secondo me. Ieri si sono allenati sia Bulaga che Bakhtiari e sono abbastanza confidente che entrambi possano giocare. Bulaga sicuramente, Bakhtiari secondo me è uscito più che altro perché al ritorno da un infortunio all'hamstring ha preferito non forzare e quindi è uscito magari perché magari sentiva già il muscolo non in perfette condizioni, quindi approfitto di non rischiare di uscire visto che come le cose stanno andando e sinceramente non posso non dargli ragione. Quindi dovrebbero giocare loro, si sono allenati tutti quanti gli altri, di cui anche Ty Montgomery secondo me le opportunità le ha avute, però in questo momento Aaron Johnson deve essere il running back numero uno perché ci dà più possibilità al gioco di corsa e Ty Montgomery potrebbe essere il perfetto third down running back perché sa bloccare e perché sa ricevere fuori dal backfield. Okay. Come già detto Salvatore, abbiamo una settimana, questa volta Andrea ha una settimana piena di per potersi allenare con l'attacco titolare in preparazione alla partita, quindi secondo me farà vedere delle cose buone e con un game plan adattato alle sue caratteristiche. Insomma, è 3 anni che comunque che Mike lo allena, quindi più o meno penso sappia quello che può o non può fare. Ovviamente sarà una. Cioè, la learning curve è grandissima e però è la sua possibilità, la possibilità di vedere cosa può fare, la possibilità di far vedere che può stare nell'NFL, la possibilità di far vedere che può portare la squadra alla vittoria e che quindi al prossimo off-season possa guadagnare un buon contratto da altre franchigie. Non penso resterà ai Packers, infatti. E certo avremo bisogno che la difesa aumenti il ritmo. È vero, razionalmente parlando non è stata disastrosa domenica contro i Vikings, pur vero che erano pure i Vikings con Keenum a quarterback e McKinnon a running back. Mi fa specie che non abbiamo mai saccato Keenum, quindi io spero che il ritorno di Brooks, che dovrebbe essere della partita, aiuti appunto la pass rush. Beagle è tornato ad allenarsi ieri, non penso sarà dalla partita perché è sostanzialmente 6 mesi che non si allena o non si allena con i titolari o in maniera da poter giocare, insomma, quindi dovrà trovare anche lui un po' di ritmo partita. Il bye a questo punto arriva anche abbastanza provvidenziale. E Perry ha avuto un problemino al ginocchio e sappiamo tutti quali sono, che sia un po' tendente ad infortunarsi un po' troppo, però abbiamo bisogno che la pass rush torni ad essere di qualità, ecco. Una rotazione tra Brooks, Perry e Matthews potrebbe aiutare. Più abbiamo Kenny Clark che sta giocando molto molto bene, quindi anche la linea difensiva, e serve che Mike Daniels soprattutto torni quello di inizio stagione. Sarà una partita che soffriremo moltissimo. Ecco, i nostri insider hanno visto Rodgers in aeroporto ieri con il braccio non ancora immobilizzato, quindi non si è ancora operato. No, però sembra trasparire qualche segno di ottimismo, nel senso che possa tornare nella stagione in corso. Ovvio che tutto dipende da quanto sarà il nostro record, se ci sono quelle possibilità di andare ai playoff. Ripeto, A me piacerebbe che un rientro di Rodgers a Natale contro i Vikings, dove praticamente va a fare ad esultare in faccia a Bar. E, boh, ripasso la linea a Salvatore sperando dica delle cose più intelligenti di me. E niente, son già teso. Sono già teso e nonostante domenica fossi, diciamo, abbastanza disperato e rassegnato, soprattutto nella stagione da 2-8 o 1-9 nelle ultime 10 partite, qualche speranza in questo momento ce l'ha uno, perché la NFC North non è sinceramente, non sembra esserci nessun padrone, né nella NFC North né anche nella NFC. Poi appunto sembra che sia possibilità che Rodgers possa tornare, però sì, non dipende solo da Andy, dipende da quanto sana sarà la nostra offensive line e da quanto sana possa essere la nostra difesa. Poi, se ci credete, continuate a guardarli. Ci sarà gente che cambierà canale, boh, però quella lì non la, è gente che non considero e che non ritengo tifosi, insomma. Quindi, niente, Salvatore, di qualcosa di più intelligente di me, per cortesia.
Vabbè, dai, Rubinato, non fare così. In ogni caso, volevo aggiungere solo una cosa sull'infortunio di Rodgers, perché alla fine, se ci andiamo bene a guardare, al di là del fatto che il colpo sia da figlio di Troia, eccetera, eccetera, sostanzialmente si è infortunato nella maniera che, tra virgolette, abbiamo sempre temuto, ossia mentre estende un'azione. Perché nell'azione era un secondo e 9, giusto? E sostanzialmente lui non trova nessuno immediatamente libero allo snap quando era dentro la tasca, per cui esce dalla tasca estendendo l'azione come solo lui sa fare, e trova Bennett su una crossing route o qualcosa del genere, e lo serve, lui droppa il pallone, ma comunque ha esteso l'azione sostanzialmente attendendo che si liberasse dal diretto marcatore Bennett. E sostanzialmente è un po' quello che temevamo sempre, diciamo, che con il suo stile di gioco particolare, la sua capacità di estendere l'azione, andare in scramble, di uscire dalla tasca e di tenere il pallone, si facesse del male, ecco. Purtroppo è successo, adesso senza stare a dire doveva lanciarla, doveva fare qua, doveva fare là, però è successo, diciamo, nel modo più probabile in cui poteva succedere, ecco. E andando alla partita di domenica prossima, vabbè, a me Drew Brees piace da morire. Infatti, quando è uscita la schedule, una delle partite che mi ero segnato in rosso sul calendario era proprio quella, questa qua, perché mi sarebbe piaciuto andare a vedere Rodgers e Brees. Ecco. Poi abbiamo deciso diversamente io e te con il nostro meraviglioso viaggio. Lacrimuccia per il viaggio, mi manca Green Bay, mi manchi anche tu, ma insomma questo qua doveva essere una gran partita tra due grandi attacchi. L'attacco dei Saints, come hai detto, è rimasto abbastanza prolifico e il nostro vedremo, insomma è una partita diciamo ostica proprio per questo, secondo me, nel senso che sarà probabilmente difficile per Andley tenere il passo di Breeze, cioè l'attacco dei Saints probabilmente sarà difficile da fermare per la nostra difesa. Sarebbe venuto fuori uno shootout, probabilmente con Rodgers in campo. Senza Rodgers, con Andley, insomma, chissà, magari ingrana bene i primi drive, quindi genera co confidence in sé e ne nell'attacco, per cui poi l'attacco comincia a girare bene. E quindi assisteremo anche lì ad uno shootout. Altrimenti, non so, con qualche passaggio a vuoto, qualche three and out di troppo, un fumble, un intercetto, qualcosa del genere, potrebbe, spero di no, finire anche con un risultato tipo Atlanta, ecco. E a parte questo, non so se l'hai detto, scusami, ma purtroppo con questi messaggi in differita non mi ricordo mai poi chi ha detto cosa. Oltre a Rodgers non si sono allenati Brooks, Barnett, Joe Thomas e Lane Taylor, e quindi è difficile che questi giochino domenica probabilmente. Si è allenato Beagle, come dicevi, ma perché possa giocare ovviamente deve essere attivato, deve essere tagliato un giocatore dall'active roster attuale o messo in IR. Il fatto che Rodgers non sia ancora stato operato probabilmente è un sintomo di come non si stia tanto puntando a farlo tornare in stagione, non lo so, lo dico così. In ogni caso vedremo anche su questo. Niente, sulla partita di domenica un pochino ho detto, su quella scorsa penso che non ci sia altro da aggiungere, quindi ti ripasso la linea così chiudi te stavolta, dai. Ciao Matt, ciao a tutti. Go Pack Go!
Beh, prima di passare la linea a Matteo Bolcata, as no as flecce nessuno, è difficile aggiungere qualcosa a quello a cui hai appena detto, quindi sì, ho appena visto anch'io che non se n'è andato Brooks, non se n'è andato Barnett, io spero che Brooks riescano a farlo giocare in qualche modo, pompatelo, dategli quel cacchio che volete. E perché ci serve sinceramente. Partita è passata da essere praticamente una partita bellissima, una partita che soffrirò come non poco, quindi cose intelligenti da dire non ne ho, più che altro quello di fortemente credere nei giocatori e nel coach, con la assoluta certezza che domenica li smodernerò comunque tutti quanti, però solamente per amore. Niente, se a questo momento, se qualcuno ci crede, è questo momento di pregare, perché se per sbaglio riusciamo a entrare, se per sbaglio l'altro torna, sono cazzi amari per tutti. Detto questo, go per go, ascoltate i PFN, mettete il like e basta, vai, felice, vai Matteo. Ah, fermi tutti, fermi tutti. È arrivata la news, the breaking news, che domenica a Lambo ci sarà Bart Starr. Ecco, che quindi vuol dire che le sue condizioni sono migliori di quelle dell'ultima volta. L'ultima volta non ha portato molta fortuna. Vediamo, è la notte in cui hanno esposto il numero di brette a Lambo. Ok, speriamo che invece la presenza di Bart Starr questa volta sia propizia e faccia dare per qualcosa in più a tutti quanti i giocatori, perché le emozioni che ha dato solamente guardando in televisione erano tantissime, quindi magari visto dal vivo magari possa dare qualcosa in più. Niente, detto questo, vai, vai felice, vai Matteo.
Boom, Aaron è a terra. È già successo diverse volte. Si rialzerà. O meglio, di solito si rialza. Stavolta si rialza a fatica, però. Viene aiutato ad uscire con il braccio destro quasi immobile. Lo portano dentro al gazebo blu. E vabbè, dai, la solita precauzione, no? Poi però arriva il cart che lo deve riportare in spogliatoio. Ma non sarà un problema. Per precauzione lo porteranno in spogliatoio per controllarlo con più calma. Tra qualche drive, come al solito, come è già successo, uscirà dagli spogliatoi e tornerà a spadroneggiare e a violentare Vichinghe. Me lo sento. Poi però Andre lo rincorre per dargli il 5, un segno di intesa e rispetto al suo brother, come dirà poi lui in conferenza stampa. Ma Aaron il 5 glielo dà con la mano a sinistra, qui a destra proprio non la muove. Intanto la partita va avanti, non benissimo, perché le squadre in entrambi i lati del campo sembra quasi spaesata, come se quella botta l'avessero presa tutti, da Mike McCarthy a Justin Vogel. Assieme alla partita scorre anche la timeline di Twitter in cerca di notizie, si spera buone. Più passa il tempo, e più le notizie sono negative. Più si aggiornano i tweet e più la speranza che non sia niente di grave scivola inesorabilmente via fino a quel fragoroso e destabilizzante "There's a chance he could miss the rest of the season". E così anche la partita ad un certo punto assume un significato grottesco e noir. Per la cronaca, la partita poi finisce. Perdiamo 23 a 10. Perdiamo Aaron Rodgers. Next man up? Sì, ma questa volta è veramente dura. Perché ormai questo motto è entrato a far parte di ogni post, podcast e qualsivoglia attività inerente ai Packers. Per quanto possa essere stata dura perdere praticamente tutti i pezzi della linea offensiva uno alla volta, e per cortesia chiudete Corey Lindsley in una camera iperbarica fino alla settimana prossima, in un modo o nell'altro, con la depth chart, qualcosa l'abbiamo fatto. Chiaramente non erano come titolari, ma alla fine è football, con gli infortuni devi conviverci. Ma questa volta? Questa volta riusciremo a convivere con questo infortunio? Perdiamo il punto focale della nostra squadra, che finalmente era tornato in toto il giocatore che ci piace vedere giocare. Chirurgico, esemplare, devastante. Next man up, che in questa occasione risponde al nome di Brett Andre. Il tanto bistrattato Brett. la pick sprecata, colui il quale non vedrà mai la luce del campo se non in pre-season. Ma adesso la luce del campo la vedrà e toccherà a lui, l'ingrato compito, di sostituire l'insostituibile, di far vedere la luce anche a noi, che in questo momento ci sentiamo privi di colui che la luce ce la faceva vedere. Perché parliamoci chiaro, Andrej non è una pippa come qualcuno vuole far credere. Se partiamo dal preconcetto che il front office dei Packers è un cumulo di persone rincoglionite, il problema non si pone. Ma io, onestamente, cerco di andare oltre a queste inutili sentenze. E penso che, se quella volta è stata fatta una trade-up, forse quel ragazzo da UCLA, in quel ragazzo da UCLA ci si credeva e ci si crede ancora. Io sto con il mio coach. Brett Andrej is my QB. Andrew Callahan is my backup. Punto. Mettete via tutti quei nomi che avete fatto uscire. Mettete via Tony Romo, mettete via Robert Griffin III e mettetevi anche Colin Kaepernick, che non si può sentire. Ora tocca ad Andrej e a nessun altro. E sarebbe per me opportuno non sentenziaste su un ragazzo che per la prima volta si è trovato a guidare un attacco NFL con il quale ha avuto poche ripetizioni in una partita che conta contro una rivale divisionale in un momento in cui tutto il mondo Packers stava implodendo su se stesso. Ma nonostante tutto questo, ha dimostrato di avere coglione. Basteranno per andare ai playoff? Molto probabilmente no, ma la possibilità di fare qualcosa di buono con lui c'è. Ora, il tempo di lavorare una settimana intera con i titolari, o meglio, quelli che restano, e di preparare a modo una partita che comunque a mio modo di vedere non potrà ancora essere sul banco di prova ufficiale, come disse Giovanni Trapattoni, o come cercò di dire, non si possono avere gallina, uovo e culo caldo. Bisogna dargli tempo, anche se di tempo probabilmente non abbiamo ancora tanto. Verosimilmente, per entrare nel pentolone dei playoff, dovremmo vincere 10 partite, ovvero altre 6. Andrej ci può riuscire? Non lo so. Probabilmente la risposta è più negativa che positiva. E quindi che facciamo? Balliamo? Prendiamo la season dopo la sesta partita e la buttiamo via? Crucifiggiamo Andrej al primo intercetto che lancerà contro i Saints? Manderemo a quel paese McCray perché si farà bruciare in diverse situazioni dal suo avversario di turno? Sfanculiamo Demarius Randall ogni volta che fa una stronzata? Chiediamo la testa a McCarthy perché ha chiamato questo gioco invece di quell'altro? Oppure licenziamo Ted Thompson perché se quella volta nel 2013 avesse scelto Pinco Pallino al posto di Caio, a quest'ora avremmo almeno 3 Super Bowl, 4 Premier League, 2 Champions, un Golden Globe, mezzo Nobel e un quarto di Stanley Cup? Se la vostra risposta a tutte queste domande è sì, mi dispiace, ma non condivido il vostro modo di intendere il football e forse neanche la vita in generale. Concludo citando il presidentissimo Maurizio Castiglione. Abbiamo perso? E allora chi se ne fotte? Go per go forever. Win, lose or tie. Win and gold till I die. Handley time!
Ciao, go Pat, go!
How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. days now.
Still suck.